Allora, dopo l'introduzione al senso della tavola rotonda e poi ai partecipanti, abbiamo detto all'inizio, dato il titolo del workshop, l'obiettivo della tavola rotonda è di aprire la riflessione, soprattutto sulle nuove forme di imprenditorialità o se volete sull'innovazione introdotta dall'impresa sociale nel modo di fare impresa, con particolare riguardo alle organizzazioni che hanno natura, e le imprese che hanno natura collettiva, perché in ogni caso sono quelle più vicine all'esperienza dell'impresa sociale. L'impresa sociale nasce collettiva in due sensi. Nasce collettiva nell'obiettivo. Nasce per perseguire, come dice la 381, che poi articolo ripreso anche dalla 118, nasce per perseguire l'interesse generale della comunità all'integrazione sociale dei cittadini, e quindi diciamo è una forma di impresa che dovrebbe evitare o dovrebbe dotarsi una strumentazione volta ad evitare quel fenomeno di cui spesso il non profit è stato accusato, che è quello del particolarismo, rispetto invece a un'idea di welfare state che invece non è particolaristico. Poi uno guarda la finanziaria di questi giorni e vede che lo Stato è più particolarista del non profit, ma comunque diciamo, l'idea era l'impresa sociale dovrebbe evitare questo pericolo, perché la sua attività deve essere svolta tenendo conto dell'interesse generale della comunità. Ma l'impresa sociale nasce collettiva anche per da un altro punto di vista, nelle forme proprietarie e soprattutto nelle forme di governance. Ed è collettiva nel senso che è un'impresa con più proprietari, spesso proprietari con interessi diversi rispetto all'attività dell'impresa, di qui la nascita dell'idea della multi-stakeholder, che in fondo è stata elaborata a partire dall'esperienza della cooperazione sociale italiana, oppure diciamo con forme di governance in grado di includere in maniera significativa la maggior parte dell'interesse. Ed è collettiva in questo senso, dal punto di vista organizzativo e proprietario, non per sfizio, ma perché in questo modo è risultata, o almeno quando è nata, meglio in grado di individuare bisogni e soluzioni. Il sociale richiede partecipazione, sviluppare attività sociali innovative richiede partecipazione, ed è proprio nella mancanza di partecipazione che sta gran parte del fallimento del welfare pubblico, che ha cercato di produrre partecipazione e non ci è riuscito, e quindi alla fine siamo partiti con le unità sanitarie locali fortemente partecipate, siamo finiti con le ASL governate da un'unica persona che spesso non è neanche un medico, da cui dipendono tutte le decisioni rilevanti della nostra vita, della nostra salute. Allora, l'idea di reintrodurre nelle queste forme private di impresa la partecipazione nasce appunto da questa necessità di tener conto dei bisogni e di riuscire a elaborare risposte che siano il più possibile inclusive dei bisogni. Queste due dimensioni hanno caratterizzato, che fanno appunto dell'impresa sociale un'impresa collettiva, hanno caratterizzato l'esperienza della cooperazione sociale italiana, soprattutto nelle fasi iniziali, sono largamente presenti nella 381, che è la prima legge che consente a una cooperativa di avere una forme proprietarie multiple, c'è nella legge sull'impresa sociale, anche se è un po' più sfumata, ed è parte integrante della prima definizione comunque elaborata al mondo di impresa sociale, che è la definizione di ANES, dove la componente partecipativa è fortemente sottolineata. Nel corso degli anni però questa dimensione collettiva si è un po' persa. Innanzitutto mi fermo su due aspetti di questo venir meno della dimensione collettiva. Il primo è stata messa in discussione in letteratura, soprattutto dal lato della forma organizzativa e della sua capacità o sua necessità che le forme organizzative includano la partecipazione di stakeholder diversi. È stata messa in discussione dalla letteratura anglosassone, americana soprattutto, ma anche inglese, anche se l'Inghilterra è un po' ambigua, diciamo, il dibattito in Inghilterra è un po' più ambiguo, che è la letteratura della social entrepreneurship, che ha spostato fortemente l'attenzione dalla dimensione collettiva dell'impresa sociale nata per rispondere a bisogni, includendo direttamente tutti gli stakeholder rilevanti, ha spostato l'attenzione invece su forme produttive, non necessariamente di servizi di interesse collettivo, ma di qualsiasi cosa destinata a generare profitti e quindi reddito per le organizzazioni non profit che le avevano create e che erano in difficoltà dal lato delle risorse. Questa è stata la prima deriva, diciamo, della teoria statunitense. La seconda, l'insistenza ha spostato l'attenzione dalla dimensione collettiva alla dimensione individuale dell'imprenditore sociale. Da questo punto di vista io non sono dato una sponda a questa evoluzione, perché è stato forse individuato come l'imprenditore sociale, come inteso come individuo singolo, eroico, che si dedica a una missione come individuo e crea realtà che hanno, diciamo, che non hanno necessariamente una dimensione collettiva. Cioè l'idea è lui che ci mette la dimensione sociale, il resto può essere benissimo copiato dalle altre forme di impresa. E quindi, per esempio, la tendenza a sfumare, no, sulle forme giuridiche, la tendenza a includere for profit come non profit dentro le forme, come forme possibili per l'impresa sociale. Sono molto contento di aver visto che oggi l'UNUS ha pubblicamente detto che il social business, come lo chiamavano, si può fare con tutte le forme di impresa, comprese le cooperative sociali, le cooperative. Ma chi si ricorda il suo primo libro, tradotto in italiano, secondo anzi, libro in italiano non il più recente, il penultimo, escludeva tassativamente l'ipotesi che l'impresa sociale potesse avere natura cooperativa. Insisteva invece sul fatto che l'impresa sociale doveva essere un'impresa in forma di società di capitali. Si vede che l'esperienza europea forse vi ha modificato questa sua visione. Però, diciamo, dietro a questo c'è stata un'evoluzione, in particolare delle grandi fondazioni americane, la Schwab Foundation, eccetera, che hanno spinto verso questa dimensione individuale o individualista dell'impresa sociale. Ma c'è un altro aspetto, non è stata solo messa in discussione, e da questo punto di vista è con piacere che, mi pare che, dobbiamo prendere atto con piacere, che la comunità europea si stia orientando in maniera decisa verso l'assunzione della definizione più o meno rivista che abbiamo dato a suo tempo negli anni 90 ancora di impresa sociale, e comincia a usare il termine impresa sociale invece di terminologie che sono state sviluppate in altri contesti e con altri significati. C'è anche un altro aspetto, ma non solo è stata messa in discussione questa collettività dell'impresa sociale, questa dimensione collettiva dell'impresa sociale, è stata anche in parte sostituita dall'enfasi posta sulla rilevanza dei meccanismi concorrenziali come modalità migliore per garantire qualità dei prodotti e minimizzazione dei costi di produzione. E invece di continuare a insistere sul fatto che queste imprese erano in grado di coinvolgere, di includere, si è insistito invece sul fatto che dovevano competere tra di loro. E su questo ci ha messo un bel sforzo in questa direzione la comunità europea e ovviamente anche la nostra pubblica amministrazione, che a volte è più realista del re. In Inghilterra si sono rifiutati di fare in molti casi le gare, in Italia le facciamo anche per 10.000 euro. Questa evoluzione ha messo in difficoltà le imprese collettive e le ha spostate a, come dire, privilegiare gli elementi concorrenziali, i vantaggi nel contesto concorrenziale invece che le proprie specificità in quanto imprese collettive. Essere impresa collettiva ha un costo. Se devo andare in competizione al massimo ribasso, devo ridurre tutti i costi, quelli di produzione ma anche quelli di transazione, e se fra quelli ci sono anche i costi del fatto di dover convincere i lavoratori a fare certe cose e quindi perdere tempo, si eliminano anche quei costi. In ogni caso, anche se un'impresa collettiva che vuole mantenere una dimensione collettiva non rinuncia alla sua dimensione collettiva, altre imprese che non hanno dimensione collettiva nel senso che ho detto potranno risultare più competitive, e questo è successo con un'evoluzione, diciamo, della cooperazione sociale in Italia verso forme quasi di cooperazione di lavoro. Non solo, ma questa evoluzione, questa sostituzione della dimensione collettiva con la concorrenza, col principio di concorrenza, ha spostato anche l'attenzione sul prodotto invece che sul processo. E quindi ha spostato l'attenzione verso la valutazione dei risultati invece che sulla valutazione delle caratteristiche dell'organizzazione, della sua capacità di progettare e di includere. Senza tenere conto di due aspetti. Il primo, che valutare nel campo dei servizi sociali è molto difficile, e tre valutatori possono dare tre valutazioni completamente diverse, con buona pace dei bilanci sociali e di tutta quella cosa che sono stati inventati in questi anni. E in secondo luogo, che valutare questi servizi costa, e costa molto. E quindi ogni attività di valutazione inutile, perché non è idonea rispetto al tipo di servizi erogati alle imprese che li erogano, è un costo che potrebbe invece essere, sono soldi spesi che potrebbero essere utilizzati invece per finanziare i servizi invece che finanziare i valutatori, con tutto il rispetto per i valutatori. Questa è un po' l'evoluzione che io intravedo dal punto di vista dell'essere collettivo dell'impresa sociale. Nel frattempo, tuttavia, sono nate nuove esperienze di imprenditorialità collettiva, che non sono nate dal sociale, non operano nel settore sociale. Pensiamo ai gas, di cui poi sicuramente ci parlerà la dottoressa Carlini. E sono esperienze che sono sempre anche qui, che sono state marginali per un qualche anno, ma che sono sempre meno marginali, che cominciano a prendere piede in maniera piuttosto strutturata e significativa. Ecco, allora, da una parte c'è un ridursi della dimensione collettiva dell'impresa sociale, dall'altra parte stiamo assistendo all'emergere di nuove forme di imprenditorialità sociale o di imprenditorialità collettiva, scusate, anche al di fuori del settore strettamente sociale. Questo mi sembra, diciamo, lo schema su cui possiamo impostare questa tavola rotonda. Questo abbiamo cercato di ragionare intorno a questo, abbiamo chiesto ai nostri relatori, che adesso passo a presentare. Abbiamo quattro interventi. Il primo è quello di Roberta Carlini, giornalista abbastanza nota, credo, per chi legge l'Espresso o leggeva il Manifesto una volta, giusto? Ecco, e diceva il Manifesto, ecco, appunto. No, era, volevo assicurare che fosse la stessa. Oggi collabora con l'Espresso e con altre testate. Ha scritto recentemente per La Terza L'economia del noi, un viaggio inchiesta fra diverse realtà dell'economia e dell'imprenditorialità collettiva più che sociale, direi, non necessariamente, perché il tema è il noi, non è cosa fa il noi, è il noi come soggetto creatore di impresa e come utente, diciamo, dell'impresa stessa. Il libro forse l'avete già letto, ma è un piacere averla qui, che magari avesse letto
tutta questa platea, voglio.
Ma credo che questa una buona parte l'abbia letto, io vorrei che lo leggesse qualcun altro anche oltre a questi. Comunque è un piacere averla qui al workshop per raccontarci un po' quello che è il suo percorso. Voglio fare una domanda cattiva anche: perché tanto spazio ai gas e così poco alla cooperazione sociale? Poi magari secondo è anche lui noto al workshop perché ha già partecipato altre volte, il mio collega Lorenzo Sacconi dell'Università di Trento, professore di politica economica presso appunto l'Università di Trento, si occupa da sempre di etica economica e di responsabilità sociale di impresa, direttore del Centro Interuniversitario Econometrica presso l'Università Bicocca di Milano, è un grande esperto di responsabilità sociale di impresa, che lui legge in ottica largamente di impresa collettiva, no? Puntando molto sulla governance allargata, e che anche altro concetto che ha subito delle forti trasformazioni sull'onda delle cose che dicevo prima, no? Nasce come un modo per far sì che l'impresa, per spingere l'impresa a tener conto degli interessi di tutti gli stakeholder, e finisce per fare beneficenza, per essere interpretata come un modo per fare beneficenza, vedi il dibattito sull'Economist di qualche anno fa, comunque prestigioso dal punto di vista della capacità di fare comunicazione, insomma, e anche pensiero collettivo. Poi abbiamo Patrizia Cappelletti e Matteo Tarantino, ricercatori presso l'Università Cattolica di Milano, collaborano al progetto Gemius Loci, l'archivio della generatività italiana, promosso dall'Istituto Sturzo, guardano non solo, non tanto, imprese sociali, ma in generale a come nascono oggi le imprese. Allora anche loro chiederemo qual è la dimensione collettiva che hanno queste imprese per nascere e svilupparsi. E infine Felice Scalvini, che come sapete è tra i fondatori della cooperazione sociale e di fatto colui che ha promosso e seguito la legge 381, che interverrà, qui è venuto da Discussant, in realtà interverrà rispondendo o comunque cercando di leggere questi tre interventi dal lato dell'esperienza della cooperazione sociale, anche per dirci cosa ha ancora da dire oggi la cooperazione sociale e come dovrebbe riuscire a dire, a parlare ancora. Ti ho detto, non parlo più e do la parola a Roberta Carlini. Grazie.